Bentornati cari radioascoltatori a Lavoro Cerca. Sì, ancora in studio con voi la vostra Paola che vi sta parlando, la nostra Rossella Biasi.
Ciao a tutti.
Sabrina che si è unita al trio, al duo eravamo, ma siamo tornate ad essere un trio, esattamente come il comodino dietro il sipario.
Buonasera.
Non riusciamo a separarci, giusto? E con noi oggi c'è un ospitone, ma chi è collegato ai social network già lo sa, ve lo sveleremo solo dopo. Oggi parleremo, come al solito, di precariato e difficoltà nel mondo del lavoro e questa volta ci spostiamo nel mondo accademico, quindi università e precariato, ma prima di tutto sigla.
Benvenuti a AAA Lavoro Cercasi, programma di informazione sul mondo del lavoro. A cura di Rossella Biagi e Paola Faraca.
Eccoci. E rieccoci in studio, mai pronte si può dire. Ogni volta che si ritorna in diretta dopo tanto tantissimo tempo sembra quasi che sia la prima volta. In ogni caso, come dicevo nell'intro, oggi parliamo di precarietà, il mio fonico qui mette a palla le sigle di base, di precariato e università. Abbiamo in studio con noi il nostro caro Daniele Parbuono, che è un ricercatore del Dipartimento di Antropologia. Ciao Daniele.
Ciao a tutti.
Ovviamente gli abbiamo promesso che gli faremo tanto del male, lo stuzzicheremo e sarà compromesso a vita. No, non è vero.
Già lo so.
Mentre siamo andate in giro per la città, siamo riusciti a contattare due ricercatori che fanno parte anche del coordinamento ricercatori e della rete 29 aprile qui a Perugia. Una è la grande ricercatrice del Dipartimento di Economia, Enza Caruso, e poi il grandissimo Andrea Capotorti, ricercatore di Dipartimento di Matematica. Abbiamo fatto una chiacchierata con loro, l'abbiamo divisa in clip che lanceremo man mano che vi parleremo appunto delle difficoltà del mondo universitario, di cosa è cambiato dopo la riforma Gelmini, in che acque versano i ricercatori. Ci sono ancora dei finanziamenti? Siamo in crisi? Allora lo Stato è così intelligente da capire che in un momento di crisi bisogna mettere più soldi sulla ricerca?
Sì, insomma, sono questi grandissimi temi. Per fare grande un paese ci vuole sicuramente investire sulla popolazione, ci vuole investire nella formazione. Chiaramente in questa puntata noi parleremo nello specifico della formazione universitaria, quindi stiamo parlando comunque oramai dell'ultimo grado del processo, percorso di istruzione di ciascuno di noi sostanzialmente, della maggior parte delle persone. E in questa puntata vogliamo proprio approfondire, analizzare quali possono essere le criticità che sono sopraggiunte con la riforma Gelmini e qual è lo stato attuale dell'università, soprattutto da un punto di vista appunto di chi ci lavora dentro.
Certo, cosa è cambiato, in che condizioni di salute verte l'università italiana. Quindi prima di iniziare a svelarvi quello che è successo e cosa è cambiato e se sono in condizioni ottime o pessime i nostri ricercatori italiani, passiamo alla nostra prima rubricona, il secchione.
Il secchione, leggi e diritti.
Schematizzando in modo molto veloce in questo momento, poi passeremo nello specifico. Cosa è cambiato nella riforma Gelmini? Allora, da un lato modifica il sistema di reclutamento e promozione del personale docente, poi modifica lo stato giuridico dei docenti e ancora modifica l'organizzazione intera dell'università e un nuovo ruolo dei dipartimenti, quindi insomma tagliuzzi qua e là, un po' dappertutto. Inoltre modifica anche al ruolo degli organi direttivi, per cui si passa dal senato accademico che prima aveva, diciamo, potere decisionale, passa il suo, diciamo, stendardo, comunque il testimone, al consiglio di amministrazione, e qui cambiano anche molti equilibri, ne parleremo più là, ascolteremo anche una clip in proposito. E dopo, non ultimo, sono le misure per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, che cosa mai saranno. Ma prima di partire nello specifico direi di ascoltarci la nostra prima clip in cui sono intervenuti Enza Caruso e il nostro caro Andrea Capotorti.
Sentiamo cosa hanno da dire.
coordinamento è un gruppo di volenterosi, ci siamo ultimamente ribattezzati, ricercatori universitari che nel periodo caldo del tentativo di contrastare la legge Gelmini, un po' come è successo in tutto il territorio nazionale, misero in piedi una serie di iniziative a livello così trasversale tra le diverse realtà dell'università, appunto per cercare di contrastare quella che poi purtroppo è diventata la nuova legge sull'università italiana.
E allora, questo era solo un intro in cui appunto Andrea Capotorti ci spiegava che cos'era il coordinamento ricercatori e qual era stata l'esigenza per la sua nascita. Andiamo nello specifico, parliamo della riforma Gelmini e quindi quella che in realtà era stata ancora prima la riforma Moratti, ed era stata proprio con il DDL Moratti che si era iniziato a diminuire praticamente, era stato messo ad esaurimento il reclutamento universitario, che poi è diventato effettivo con la riforma Gelmini nel 2013. Quindi questo cosa vuol dire? Che ci sono tanti cambiamenti, soprattutto per i giovani dottorati che non hanno più un roseo futuro, nonostante la loro carriera accademica e la loro gavetta, in realtà non è detto che riusciranno ad accedere poi facilmente a quello, non lo era neanche prima facile.
No, l'impressione che ho avuto è che in realtà si legalizzi un po' un percorso di precarietà, per cui in realtà chi entra all'interno dell'università sembra quasi che venga penalizzato dal fatto che voglia rimanere all'interno. Le possibilità effettive di vivere, cioè di continuare a fare ricerca e di farlo professionalmente, quindi di essere retribuiti e di avere una stabilità in base appunto al servizio che viene prestato, si riducono significativamente. E devo dire che appunto il sistema di reclutamento sicuramente è stato modificato, sono stati cambiati anche i sistemi e i criteri di promozione del personale docente. Sono criteri univoci?
Ecco, questa è una bella domanda. Iniziamo a dire nello specifico che appunto il ragazzo o la ragazza dottorata, il futuro ricercatore, si trova nel momento in cui finisce il suo dottorato nella possibilità di avere due tipi di contratto. Dovrà per forza prima avere un contratto di tipo A e poi un contratto di tipo B. Sembra insomma che si è arrivati al supermercato, in poche parole. Il contratto di tipo A potrà essere rinnovato per successivi 3 anni. Questo però è un po' come ricevere insomma degli assegni di ricerca a tempo determinato, per cui quello che ha fatto la riforma Gelmini in realtà è rendere a tempo determinato, appunto, come diceva la Ross, il lavoro dei ricercatori. Poi successivamente si potrà arrivare al contratto di tipo B, però quello è già più difficile perché ovviamente ci saranno altri ricercatori che concorreranno insieme a loro per riuscire ad avere tale contratto. Quindi in realtà hanno creato una situazione di antagonismo.
Esatto, anche cioè dire, scusate, perdonatemi, sono un po' raffreddata, che anche questi contratti tipo B hanno appunto una durata triennale e non sono rinnovabili in quanto tali, però i ricercatori di tipo B che conseguono comunque un'abilitazione scientifica vengono valutati all'università per poter essere poi chiamati nel ruolo di professore associato. Anche qui l'iter è veramente ingarbugliato, perché comunque per poter diventare professore associato uno deve essere deve essere approvata come cosa e deliberata a maggioranza dei professori di prima e seconda fascia del dipartimento chiaramente competente, cioè il dipartimento in cui viene inserito il ricercatore. E già qui, insomma, voglio dire, quali sono i criteri in base ai quali vengono, cioè si permette che un ricercatore diventi associato piuttosto che un altro?
Certo, anche qui purtroppo l'ombra nera del favoritismo e del baronato, insomma, purtroppo oscura un po' tutto in qualche modo. Facciamo una cosa, prendiamoci una pausa, ascoltiamo quello che ci hanno raccontato invece la nostra Enza Caruso e il nostro Andrea Capotorti a proposito, secondo loro, di ciò che è cambiato dalla Moratti alla Gelmini.
Stravolgimenti pochi, nel senso che la Moratti aveva già seminato quello che poi la Gelmini ha raccolto, aveva già impostato tutto il sistema del reclutamento universitario su quelli che poi si sono confermati le linee della Gelmini. La Gelmini ha ampliato, nel senso che mentre la Moratti era limitata solo alla questione del cosiddetto reclutamento, cioè quindi all'entrata nel mondo del lavoro universitario delle varie figure, la Gelmini invece è andata più a tutto tondo e ha distrutto quel poco che c'era di buono di tutti gli aspetti della vita accademica, quindi non solo il reclutamento ma la governance, la strutturazione e l'organizzazione degli atenei.
Oh, ecco, e a questo proposito occorre notare che la legge prevede che questa selezione venga disciplinata da un regolamento d'ateneo, per il quale il governo si limita a indicare dei principi generali, delle linee di indirizzi. E quindi, cioè, già qui possiamo capire che in realtà va molto a discrezionalità, cioè non è detto che i principi o i criteri di valutazione adottati da un ateneo possano effettivamente coincidere con quelli di un altro ateneo.
Certo, ovviamente. E in più, andando avanti, diciamo, passando da un non da se mi sta venendo una cosa scema, meglio che non lo dico. Comunque, andando avanti col discorso della riforma Gelmini, la legge va avanti e dice di voler contrastare il localismo, o quindi è anche il nepotismo, per cui quello che dicevamo prima di passare alla clip. Allora, come dice di riuscire ad evitare tutto ciò? Questa legge stabilisce che non possono essere assunti come ricercatori o docenti i parenti e gli affini, fino al quarto grado incluso, del rettore, del direttore amministrativo, dei membri del consiglio di amministrazione e dei docenti del dipartimento che effettua la chiamata. La seconda però stabilisce che si deve prevedere a livello di programmazione triennale delle risorse che il 20% delle risorse siano impiegate per assumere personale estraneo all'ateneo. Mentre, ed ecco qui che mi fanno gli scherzi, diciamo,
no,
che
è drammatico,
sì,
quello,
esatto,
che stai dicendo, per cui in sottofondo parte...
Sì, ridono anche loro, hanno già capito dove è l'escamotage, perché in realtà, senza che vi dico tutta la pappardella della legge che dice terzo, quarto grado, ta ta ta, l'escamotage c'è, basta aspettare, basta semplicemente cambiare dipartimento. Se si è figli o nipoti o parenti fino a un quarto grado con qualcuno che è interno all'università, se quella persona a cui tu sei parente appartiene al dipartimento, per esempio, di economia, diciamo, basta, insomma, decidere di iniziare la propria carriera, ancor prima ovviamente con testa, in un altro dipartimento, ed ecco l'escamotage. O si è parenti del rettore, si aspetta che il rettore decada, ma qualche amicizia l'avrà anche fatta.
No, allora, c'è da dire in linea di principio che non è che uno deve essere a priori contrario al fatto che all'interno di uno stesso dipartimento ci siano persone con lo stesso cognome, perché in realtà è abbastanza ammissibile che un padre possa trasmettere a un figlio la propria passione, ci può stare. Il punto qual è? È trovare dei criteri di valutazione che siano effettivamente oggettivi e non aggirabili, che quindi i concorsi siano obiettivamente uguali per tutti, esatto, capito, e non tanto appunto sulle parentele. Certo, riuscire a individuare a questo punto dei criteri che potrebbero aiutare in questo senso è molto complesso. Io sono convinta che, insomma, anche perché uno cerca sempre di aggirare, no, l'ostacolo in qualche modo, effettivamente una via è quella che ha indicato proprio Paola.
Certo, la complessità in realtà sta nella semplicità, voglio dire, basterebbe iniziare a creare una specie di meritocrazia. So che non è possibile un mondo roseo, però almeno cerchiamo di dare spazio anche a chi se lo merita. Invece questa legge sembra che crei, appunto, come abbiamo detto all'inizio, più precariato, e che spinga quindi fondamentalmente il ragazzo dottorato che per anni ha fatto comunque la gavetta in cattedra, quindi facendo accoglienza agli studenti, facendo gli esami, facendo tutto quello che significa essere assistente non retribuito in cattedra, ma campando poi fondamentalmente di cosa? Di bandi, bandetti,
esatto,
strapiccoli assegni che vengono dalla regione, dall'Unione Europea, da enti privati. Quindi eccoci che questi ragazzi vivono di precariato, per cui se la nostra ricerca si basa su qualcosa che è precario, ovviamente noi non potremo avanzare a livello scientifico.
No, e infatti proprio a questo proposito vorrei aprire una parentesi. Non possiamo pensare di eccellere nella ricerca se comunque i progetti che vengono finanziati non hanno una loro stabilità, un percorso comunque sia continuativo. È chiaro che se io vengo finanziato da un privato, ovviamente sarà tutto interesse del privato finanziare una ricerca piuttosto che un'altra. E quindi, cioè, anche qui c'è un discrimine notevole, perché ci sono sicuramente dei settori in cui al momento non è più interessante investire. Mi riferisco nello specifico, purtroppo, all'area umanistica, tante ricerche molto interessanti che invece possono essere fatte, che piuttosto invece vengono investiti in altre aree, perché comunque c'è più business al momento.
Certo, anche qui subentra il problema appunto di che campo di ricerca, a quale dipartimento appartieni. Allora, prima di iniziare a dare spazio al nostro caro ospite, che qui che lo vedo che freme di iniziare a parlare con noi, ascoltiamo un'altra clip in cui si parla di riforma cooperativa.
Docenti universitari, purtroppo giusto ricercatori sono stati, e pochissime eccezioni di altre categorie, gli unici che si sono dati veramente da fare, si sono esposti, hanno contrastato in tutti i luoghi, in tutte le forme, sia soft che anche molto determinate, questo tentativo di aziendalizzare gli Atenei. A Perugia veramente possiamo dire che purtroppo i ricercatori sono stati gli unici a avere una visibilità su questo, grazie al loro impegno, sacrificio e dedizione, perché è soltanto per questo che ci siamo mossi. Passaggio dal Senato, potere dal Senato al CDA, e appunto a livello nazionale appunto si è cercato di mitigarlo. Purtroppo appunto quando poi è diventata legge c'era poco da fare, quindi bisognava rispettarlo. Purtroppo Perugia è riuscita a fare il peggio del peggio, nel senso che mentre in molti Atenei comunque si è stata un po' mitigata questo strapotere che sarà dei nuovi consigli di amministrazione, introducendo il fatto che gli amministratori saranno comunque individuati, eletti da tutto il corpo
il caso
docente,
di Trieste per esempio,
esatto, e permettendo a chiunque di partecipare attivamente alla vita dell'Ateneo, tant'è che appunto, come ricordava Enza, a Trieste anche un ricercatore è stato da poco nominato in un consiglio di amministrazione. Da noi invece si è scelta la via oligarchica, nel senso che non è per niente elettivo il consiglio di amministrazione futuro, ma sarà selezionato dal senato accademico in cui siedono di diritto tutti i direttori di dipartimento, e quindi
è a sua volta non è elettivo se non per sei soggetti che appartengono al senato accademico, sì, contro 14. È una questione di oligarchia al potere, di poteri forti dentro l'università, no? Perché comunque se prima appunto c'era in senato una rappresentanza, diciamo, dei presidi delle facoltà e dei direttori di dipartimento, mentre l'altra metà del senato accademico era comunque eletta, poi lasciamo perdere le modalità, diciamo, con cui appunto si giungeva ad accordi per eleggere il senato accademico. Adesso invece, sotto, diciamo, anche una falsa interpretazione della Gelmini in un certo senso, che però non è stata contrastata perché è stata approvata a livello nazionale il nostro statuto dal Ministero appunto, e quindi appunto abbiamo una componente che è estremamente ridotta, quindi tutti i direttori di dipartimento sotto l'alibi che comunque ogni direttore di dipartimento è comunque eletto dentro appunto, no, i singoli dipartimenti, appartengono al senato accademico. Noi durante il lavoro del coordinamento abbiamo cercato di contrastare questa cosa, nel senso di controbilanciarla, no, con una dimensione invece elettiva dei cinque membri del consiglio di amministrazione. Ovviamente non è stata così, perché nella logica della spartizione, insomma, no, ma non privata, perché qui non si sta parlando di privatizzazione, qua si sta parlando di spartizione di poteri forti, ok? Quindi anche in una logica, se vogliamo, di equilibrio che loro si sono dati da sempre, no? In una sorta di potere un po' medievale, no? Le cinque aree appunto saranno elette. Adesso qui è una questione fondamentale su cui appunto, no, io sono mancata all'ultima riunione del coordinamento, su cui il coordinamento si è un po' esposto, perché chi saranno i cinque del consiglio di amministrazione? È una cosa appunto, no? Si dovranno presentare dei bandi pubblici, ci dovranno essere quindi dei curriculum, no? La candidatura dovrà essere fatta per titoli, ma è una decisione presa ex ante o una decisione che sarà presa lì? No, una decisione presa molto tempo addietro, insomma, su questo Andrea forse può dire qualcosa di più.
Rieccoci in studio e dopo aver ascoltato la nostra Enza Caruso introduciamo il nostro ospite. Buonasera Daniele Perbuone.
Buonasera.
Eccoci, allora parlavamo proprio prima della riforma Gelmini per quel che riguardava poi diciamo il futuro dei neodottorati. Se, tu come la vedi, sì, secondo la tua esperienza?
Ma infatti partirei proprio da questo perché abbiamo un po' spiegato qual è la portata della riforma e chiaramente il paradosso più grande è quello della scomparsa dei ricercatori a tempo indeterminato. Però prima di arrivare a questo forse è il caso di capire quali sono le forme attuali di inquadramento della precarietà all'interno dell'università. Non ci sono solamente i ricercatori di tipo A e di tipo B di cui abbiamo parlato. Finito il dottorato ci sono diverse forme di inquadramento. Intanto le borse. Le borse sono dei contratti molto brevi spesso, che durano anche un mese o due mesi e sono finalizzate ad uno specifico progetto o ad un lavoro all'interno di un progetto più ampio. La forma di inquadramento, diciamo, di livello superiore, che comunque pur sempre una borsa, è quella dell'assegno di ricerca. L'assegno di ricerca dura normalmente un anno ed è rinnovabile. Oltre all'assegno di ricerca c'è quello che abbiamo detto, cioè il ricercatore di tipo A e di tipo B, che ormai è una figura esclusivamente a tempo determinato. Questa è la grande novità. Quali sono le difficoltà di una struttura e che sono poi anche le difficoltà dei giovani precari? La difficoltà della struttura è quella del reperimento dei fondi. Io poi parlo ovviamente dell'esperienza delle aree umanistiche e del campo delle scienze sociali, che sono quelle in cui io lavoro. Le difficoltà sono ovviamente quelle del reperimento dei fondi. Questa difficoltà parte già dal livello dei dottorati, cioè istituire un dottorato è una operazione ormai titanica, perché i fondi che arrivano, i fondi strutturali che arrivano dallo Stato, sono diminuiti negli anni in maniera costante, cioè la vera costante delle riforme che sono succedute in questi anni è il taglio economico. Quindi già istituire un dottorato vuol dire che il responsabile del dottorato, il dipartimento, l'area va a cercare fondi per costruire delle borse. Lo stesso vale per gli assegni di ricerca, cioè rispetto alla grande quantità degli assegni di ricerca che ci sono all'interno degli atenei, quelli finanziati con i fondi strutturali sono, come dire, soltanto una parte. Il resto
una mosca
dei soldi,
una mosca bianca,
il resto dei soldi vanno cercati. Questo, come dicevi tu, vuol dire che il giovane ha dottorato insieme ai suoi colleghi, insieme ai ricercatori strutturati, insieme agli associati e agli ordinari, va in giro e cerca soldi facendo questo e di vario genere, cioè piccoli progetti che vanno dai progetti provinciali, ai progetti regionali, fino ai progetti nazionali, i famosi FIRB o i famosi PRIN, che però sono sempre di meno. Vi do un dato: l'Università degli Studi di Perugia nel 2008 ha vinto una cosa tipo 45 PRIN, quest'anno ne ha 25.
Beh,
ma non solo perché cala la progettualità, che è comunque sempre di buon livello, ma perché cala la quantità dei fondi erogati dallo Stato.
Scusa, ti interrompo, ma non si ritiene in questo caso che ci sia un problema, nel senso che va a detrimento della ricerca? Cioè tu insegui i soldi,
è quello che volevo arrivare, proprio a questo, cioè la maggior parte del tempo che noi investiamo come giovani ricercatori precari è tempo dedicato alla nostra sopravvivenza all'interno della struttura.
Quindi ovviamente
la parte della la parte della ricerca rimane, almeno insomma nei casi che io conosco, un 50%, un 40%.
Però chiaramente,
cioè tu ti concentri se io, come dire, lavoro in una struttura e sono coperto per 12 mesi, i primi 3 o 4 mesi sono rilassato e tutto sommato studio, e poi dopo inizia come dire, la fase della ricerca dei fondi, certo, per sopravvivere.
Certo, si innesca la sopravvivenza fondamentalmente.
All'interno di queste dinamiche, poi vorrei aprire un'altra parentesi, ma magari dopo, io vedo, a differenza del tentativo di delegittimazione dell'università che è in atto da tanti anni con queste parole a volte retoriche, cioè il baronato, i legami di parentela che comunque ci sono, cioè vedo un grande impegno anche da parte dei livelli superiori, degli associati, degli ordinari, a mantenere la struttura salda e viva, perché qui parliamo della mancanza totale di fondi, di comprarsi la carta igienica con i propri soldi. Allora, rispetto a questo, in un anno di ricerca che dovrebbe fare l'assegnista, diciamo il 30-40% va in ricerca e il resto in ricerca di fondi. Questo è il vero dramma.
È drammatico, sì.
Superato l'assegno di ricerca c'è la fase del ricercatore.
Quindi fondamentalmente uno dei problemi che resta quello di sempre, come dicevo anche oggi durante l'intervista fatta in esterna, è il finanziamento, il reperimento del denaro.
Assolutamente.
E allora, fermandoti un secondo, ascoltiamo quello che ci hanno detto loro e dopo ritorniamo subito in studio e li commentiamo.
È stato messo la facciata di largo la meritocrazia, via i baroni, quando invece è un consolidamento delle peggiori pratiche spartitorie, di baronato peggiore che ci siano. Ci tenevo a ricordare che, a proposito di questo, proprio per cercare di evitare il peggio che invece poi si è realizzato, noi facemmo addirittura un sondaggio in tutto l'Ateneo, ci siamo barcati in modo volontario, in modo artigianale, abbiamo contattato tutto il personale dell'Ateneo e abbiamo riscontrato che la maggioranza era con noi, cioè che non voleva questo modo di eleggere il Consiglio di Amministrazione. Poi però l'allora rettore, con quelli che erano i presidi che lo appoggiavano, se ne infischiò allegramente e andarono avanti per la loro strada. E quindi sì, è un... si ripropone sotto altre vesti il peggio che ci avevamo prima, e, come ripeto, quel poco che c'era di buono purtroppo sta andando via nell'università.
Secondo me la questione alla base di tutto è una questione di finanziamento, di certezza del finanziamento all'università, cosa che invece allo stato attuale non è, perché quello che si ha dentro l'università è un fondo di finanziamento ordinario che, diciamo, viene sempre più ristretto, e poi tutto, diciamo, il livello proprio della ricerca dei giovani ricercatori è appeso al cosiddette una tantum dei finanziamenti locali, internazionali e così via, che non rappresentano la certezza del finanziamento. E allora, appunto, su risorse scarse si giocano anche, diciamo, no, delle problematiche di potere, anche, no, su cosa è più importante o meno importante, cosa ha più peso o cosa ha meno peso, chi ha più peso, no, proprio a livello anche corporativo dentro l'università, e chi ha meno peso. E da lì, secondo me, che parte tutta la questione del precariato, no, che in Italia si è sempre risolta nei peggiori modi in tutta la storia dell'università, no, o con dimensioni, parlo degli anni 70 per esempio, 80, open legis, in cui questa grande massa di precari, che erano gli assistenti di ruolo, no, venivano poi tutti trasformati in professori associati, no, creando la categoria dei professori associati, che una volta non esisteva perché c'erano soltanto i professori ordinari. E oggi invece, appunto, con una dimensione che invece non esiste altrove, le abilitazioni vengono fatte, appunto, in maniera diversa, per merito. Si presentano, per esempio, no, ci sono delle, penso alla Francia, no, si presentano un tot di pubblicazioni, le migliori, e la procedura di abilitazione nazionale è molto, diciamo, semplice. Invece da noi, risorse scarse, una grande massa di precari, una grande massa di ricercatori, no, la necessità di dover sopperire all'ondata del pensionamento dentro l'università, no, che sta, appunto, no, sta arrivando al suo picco, e allora, appunto, si sono determinate delle situazioni assurde, una valutazione nazionale che, no, fa acqua da tutte le parti, con delle commissioni che hanno avuto criteri laschissimi, altre commissioni che hanno avuto criteri rigidissimi. Non dico che non sia necessaria una valutazione, no? Una valutazione è comunque necessaria, però, appunto, no, facendo di tutto un erbo un fascio, si stanno facendo dei grandi danni, no? E in questi grandi danni, appunto, sono coinvolti anche i ricercatori, perché anche qui precari, quindi perché di quali ricercatori precari, no? anche i dottorati dentro l'università dipendono dai poteri forti, no? Ci sono appunto alcune lobby che riescono, diciamo, a governare dei dottorati e quindi avere, tra virgolette, no, questa continuità, però di abbondanza di persone appese a un filo che saranno prima dottorati, poi diventeranno borsisti, contrattisti di qualche modo, con qualche contrattino, ce l'avranno o non ce l'avranno, e poi appunto diventeranno, come quelli che abbiamo attualmente a Perugia, no, ricercatori di tipo A. Io non so se abbiamo già ricercatori di tipo B che sono stati nominati, non mi risulta, insomma, no? Però appunto essere un ricercatore di tipo A, e poi diventerai, perché tu puoi essere anche più volte nominato ricercatore di tipo A per 3 anni e diventerai un ricercatore di tipo B. Essere poi un ricercatore di tipo B a tempo determinato non vuol dire appunto, no, con questa tenure tech che voleva la Gelmini, no, per la resistenza, diciamo, nel tempo del sistema, non, questo non significherà che i ricercatori di tipo B diventeranno associati, dovranno prendere un'abilitazione nazionale, la quale abilitazione nazionale poi dipenderà sempre appunto, no, dalle risorse disponibili. Allora voglio tornare alla radice, che è quella del finanziamento. Ciò che fa acqua nel nostro sistema è la non certezza, cioè c'è un finanziamento ordinario, fondo di finanziamento ordinario, che serve a pagare fondamentalmente lo stipendio dei professori, dei ricercatori, no, di ruolo, no? Ma poi tutto quello che è la vera ricerca dell'università non gode di certezza del finanziamento e quindi è soggetta, nella scarsità questa logica della scarsità delle risorse, anche questa ha logiche di tipo corporativo. Ne sono un'evidenza per esempio i PRIN che fino a qualche anno fa, no, fino a 2 anni fa, venivano presentati direttamente da gruppi di ricerca, no, che si coalizzavano tra diverse università e venivano presentati al MIUR. La scarsità delle risorse, perché sono stati anche questi azzerati in termini di risorse, che cosa ha comportato? Che c'è prima una selezione locale per poi andare a concorrere a livello nazionale. Avere una selezione locale significa che se non fai parte di una corporazione, di un gruppo forte, non lo presenti il premio.
E allora, così a caldo, dopo aver sentito la Enza Caruso, commenta quello che ha appena
ascoltato. Ma guarda, Enza Caruso è bravissima, quindi anticipavo ogni mio pensiero. Io non avevo sentito prima l'intervista e devo dire che tutto quello che ha detto è pienamente condivisibile. Non solo l'analisi che stavo facendo io, ovviamente un'analisi di carattere generale sulle scienze umane e sociali. Per quanto riguarda lo specifico dell'Università di Perugia, non posso che concordare pienamente con quanto hanno detto i colleghi Caruso e Capotorti, anche sulla questione dell'organizzazione della governance accademica e del consiglio d'amministrazione, e su quali sono stati i criteri che hanno portato alla scelta, o meglio, le dinamiche che hanno portato alla scelta dei criteri della costituzione del consiglio d'amministrazione. Quindi nulla da aggiungere su quello che hanno detto loro, è tutto chiaro e condivisibile. Aggiungo magari qualcosa sul livello successivo, cioè eravamo arrivati alla fase del ricercatore a tempo determinato, su cui molto hanno detto loro. Anche in questo caso aggiungerei però che, sempre sulla scia di quello che ha detto Enza, che per quanto riguarda alcuni settori che sono quelli che fanno capo ai poteri meno forti dell'università, ancora una volta si innesca un meccanismo di riperimento di fondi che è estenuante, che ci dissangua, no? Perché se tu hai una certa quantità di fondi garantiti, allora anche i posti da ricercatore a tempo determinato arrivano dallo Stato, diciamo.
E certo.
Tramite l'università arrivano dallo Stato. Se tu non fai parte, diciamo, di gruppi forti all'interno degli atenei, che cosa succede? Che devi andare in giro a reperire dei fondi anche per bandire un posto da ricercatore a tempo determinato. Quanto costa un ricercatore a tempo determinato? Per 3 anni costa, diciamo, all'Università di Perugia circa 160.000 euro. Tradotto, cosa vuol dire? Vuol dire che la struttura, cioè associati, ordinari, ricercatori, poveri, disperati, precari, devono andare in giro e trovare il modo per reperire 160.000 euro e bandire un concorso pubblico. Dopodiché, 160.000 euro che si trovano con progetti provinciali, regionali, con PRIN, con FIRB, progetti europei, ma insomma con una grande difficoltà.
Soprattutto un investimento di tempo.
Torniamo lì, è tempo che sottrai alla ricerca, tempo che sottrai al tuo lavoro. L'altra fase, diciamo, quindi la prima fase di inquadramento a tempo determinato all'interno dell'università ormai è il livello del professore associato. Dicevamo c'è l'abilitazione scientifica nazionale, cioè tu non diventi associato se non sei abilitato. Che cos'è l'abilitazione? È questo mega concorso organizzato per settori, per cui chi ha dei prerequisiti, cioè un certo numero di pubblicazioni, un certo numero di prerequisiti, può partecipare ad un concorso nazionale dove ci sono 5 professori ordinari del tuo settore che ti giudicano, giudicano il tuo lavoro e decidono se tu sei abilitato o non abilitato a poter fare il professore associato. Dopodiché, che cosa succede? A livello locale, negli atenei, ancora ovviamente è una cosa tutta nuova perché i risultati della prima abilitazione scientifica nazionale sono usciti un mese fa, adesso c'è la seconda tornata. A livello locale si stabilisce qual è il criterio di reclutamento, per cui ci saranno alcuni atenei che chiameranno per chiamata diretta o in una certa percentuale per chiamata diretta, altri atenei che faranno un ulteriore, molti credo,
setaccio,
però
diciamo.
un ulteriore concorso pubblico. Per cui, che ne so, l'Università degli Studi di Perugia bandisce un posto da professore associato per matematica a quel concorso, concorso possono partecipare gli abilitati di tutta Italia. Ovviamente vigilare sulla correttezza dei concorsi è sempre complicato e le dinamiche che conosciamo possono inficiare, però volevo spiegare questo ulteriore passaggio come per dire che dal precariato per arrivare al livello della stabilizzazione è un'odissea infinita.
Certo, è sicuramente un incubo e soprattutto penso che il solito vecchio detto chi controlla il controllore anche qui comunque abbia il suo fondo di verità.
E io ho un ulteriore sospetto, e cioè rispetto a tutti gli abilitati che ci sono in Italia a professore associato, l'abilitazione vale anche per ordinario, ci sono due tipi di abilitazione.
Poi, esatto, esiste
però,
anche l'abilitazione
sì, con una differenza, che l'associato, come dire, no vabbè, anche in questo caso possono essere abilitati ad ordinario anche persone esterne non incardinate, insomma, però in linea di massima il vero problema, il vero tappo è il professore associato, perché è il primo livello di stabilizzazione. Il problema qual è? Ci saranno tantissimi abilitati in Italia rispetto a pochissimi posti da professore associato. Allora il sospetto, almeno che è sempre venuto a me, è che in questo modo, come dire, si forniscono false illusioni ad una certa quantità di persone che rimangono attaccate anche alla propria abilitazione e continuano a lavorare precariamente all'interno delle strutture.
Insomma, si continua col meccanismo dell'ingranaggio.
È come dire, tu sei stato precario un anno, due anni, hai fatto un assegno, una borsa, magari anche due anni da ricercatore a tempo determinato, poi finalmente vedi la chimera perché sei abilitato professore associato, quindi rimani lì.
Certo,
però non è detto che vinci il concorso, cioè lo puoi vincere ma anche no, insomma la situazione.
Poi magari lo vinci ma tanto magari, che ne so, effettivamente inizi a esercitare la professione dopo chissà quanti anni.
Ma sei
ma
morto!
Magari, cioè, capisci? Quindi il problema è questo limbo costante che tra i 20, diciamo i 30, i 40, 45 anni è estenuante.
Certo, anche è pazzesco, scusami, non ti permette di farti una famiglia, anche in questo il precariato, anche nel mondo accademico.
Ma non solo per questioni economiche, anche per questioni di stanzialità.
Certo.
Perché tu non sai se il prossimo anno sei qui, sei in altri atenei italiani
o in Europa
o all'estero, cioè, come tantissimi colleghi stanno facendo. Per esempio nel nostro settore ci sono buone occasioni in Sud America, ci sono grossi investimenti in Brasile, ho dei colleghi che sono andati in Inghilterra, io per esempio ho molti contatti con la Cina dove c'è grande fermento. Insomma, l'orizzonte del precario è incerto, quindi non solo non ti puoi permettere una famiglia ma non ti puoi permettere l'acquisto di una casa, insomma.
No, sicuramente.
Sono 10-15 anni di incertezze totali.
Ah sì. Ti volevo chiedere un'altra cosa. Mentre stai parlando mi è venuto un dubbio, ma comunque la creazione delle cattedre al momento attuale è comunque legato a un numero di studenti.
Le cattedre non esistono. Cioè intendevi corsi di laurea?
Corsi di laurea. Ma no, proprio assegnazione
del posto,
esatto,
del bando.
Sostanzialmente.
Guarda, è legato sì, al numero di studenti, però io qui sto con i colleghi Capotorti e Caruso quando dicono che c'è molte dinamiche di potere all'interno della spartizione.
No, infatti no, sicuro, no, non volevo dire assolutamente quello. Era per capire, nel senso, per esempio, prendo l'esempio appunto dell'Ateneo di Perugia, un Ateneo che da 35.000 iscritti è passato all'ordine, insomma, di 20.000 iscritti.
Sì, 18.000.
Questo
diciamo da 36.000 a 18.000 in 10 anni esatti.
È tanto.
Questo è un ulteriore livello di complicazione, perché ovviamente la quantità degli iscritti che cala inficia sulla quantità dell'FFO, cioè dei ritorni del fondo ordinario. Meno iscritti hai e meno.
Certo, ma meno questo ritorni. Non potrebbe essere legato anche ad un altro lato, diciamo, della riforma Gelmini, che ha visto comunque, diciamo, fare dei tagli, degli adattamenti a tutti i vari dipartimenti e quindi cancellare delle lauree, per cui se tu hai meno, ovviamente da un lato prima c'era l'esasperazione delle 1000 specializzazioni eccetera, però poi si è passato a diversi tagli, quindi magari
esatto. L'offerta
che garantivi un tempo non sei stato più capace di coprirla, per cui se io facevo zoologia e tu non me lo offri più,
assolutamente,
anche perché questo è stato uno degli errori della riforma Gelmini, pensare che alcune materie come quelle scientifiche fossero accorpabili, perché come se trattassero tutte della stessa materia. Mentre cambiando
c'è
di
stata
nuovo,
anche una banalizzazione del tema, cioè sull'università è stato detto di tutto e di più. Io credo che ci sia stata una forte delegittimazione anche dell'istituzione in sé, cioè del senso che ha l'università. Cioè per anni si è fatta una politica, specialmente dai governi di destra, che spingeva verso la formazione professionale, insomma. Quindi
sì, che poi non si è mai effettivamente lavorato sulla pratica. Se tu pensi ad un ragazzo che viene da scienze della comunicazione e non ha mai montato un video, non ha mai registrato,
quello è un
qualcosa.
Problema interno all'università, però credo che appunto vada risolto all'interno dell'offerta formativa dell'università, cioè dire come far passare il messaggio che iscriversi all'università non è più utile, che è meglio fare una scuola tecnica. Secondo me è molto limitativo.
Certo. È pericoloso.
È molto pericoloso. Quindi si tratta di riorganizzare eventualmente l'offerta formativa
e il
collegamento col mondo del lavoro.
Certo, ma infatti ricordo all'epoca di quando ci si faceva battaglia contro la famosa, purtroppo, e poi è passata riforma Moratti, che sembrava proprio, la mia impressione era che volessero creare delle, diciamo, coscienze o conoscenze a breve termine, a scadenza, e così purtroppo fu. Andiamo con una breve pausa e poi ritorniamo.
Sì, interrompiamo questa discussione che effettivamente è stata molto, molto piena di contenuti, e alleggeriamo un po' il tema con una canzone di Bob Geldof, The Great Song of Indifference.
Go. I don't mind if you take it slow. I don't mind if you say yes or no. I don't mind at all. I don't care if you live or die. Couldn't care less if you laugh or cry. I don't mind if you crash or fly. I don't mind at all. I don't mind if you come or go. I don't mind if you say no. Couldn't care less, baby, let it flow. Cause I don't care at all. If you sink or swim, lock me out or let me in. Where I'm going or where I've been, I don't mind at all. I don't mind if the government falls, implements more futile laws. I don't care if the nation stalls, and I don't care at all. I don't care if they tear down trees, I don't feel the hotter breeze. Sinking dust and dying seas, and I don't care at all. Crumbles. I don't mind if religion stumbles. I can't hear the speakers mumble. Nah, I don't mind at all. I don't care if the third world fries. Hotter there, I'm not surprised. Maybe I can watch whole nations die. And I don't care at all. I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind. I don't mind, I don't mind, I don't mind at all. Nah, 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 nah.
Caffè Macchiato, incontri, testimonianze e interviste.
Rieccoci in studio, mentre voi ascoltavate questa canzone super ironica, I Don't Mind, qui si discuteva di quello che sarebbe il futuro per un ricercatore, diciamo, a tempo determinato. Allora, alla Ross le è uscita spontanea una domanda molto semplice.
Sì, no, a microfono spento mi è venuto a chiedere proprio, ma con il cuore in mano, Daniele, te lo dico, ma chi te lo fa fare? Cioè, perché? Una vena masochista?
Devo rispondere.
Beh.
No, in realtà nella canzone di Bob Geldof che avevamo concordato c'è un po' la risposta a questa domanda. Cioè, il problema è come impegnarsi nel cambio di rotta. Cioè, che cosa ognuno di noi la mattina può fare.
Attenzione alle parole che scegli, invertire la ruota.
Chiudiamo la cabina, apriamo la parentesi, chiudiamola immediatamente. No, vabbè, al di là della parentesi elettorale, diciamo, il problema è come ognuno di noi può svegliarsi la mattina e fare qualcosa. Il problema è la mancanza di partecipazione ai processi e l'indifferenza rispetto a quello che sta succedendo. Allora, io credo che una persona che ha 33 anni, almeno sembra retorico, ma non è così. Io vengo ovviamente da una certa cultura politica e da una certa educazione familiare, per cui sono convinto che lo Stato su di me abbia investito molto. Io ho avuto, pur essendo figlio, insomma, di un ferroviere e di una barista, ho avuto l'opportunità di conseguire due lauree nell'università pubblica, un dottorato di ricerca nell'università pubblica, e credo che arriva il momento in cui nell'università pubblica bisogna anche investire. Per questo io mi sto impegnando per rimanere a lavorare qui in Italia. Molti colleghi, come dire, al primo cenno di difficoltà se ne vanno, e forse fanno anche bene perché all'estero trovano condizioni diverse. Io parlo con molti amici che se ne sono andati, fondi di ricerca eccetera, ma la domanda vera è, Rossella mi diceva, chi te lo fa fare? Il problema è, se tutti ce ne andiamo qui, che cosa succede? E allora, l'università pubblica è un valore, per me è un valore importante. In Italia abbiamo un sistema che può offrire molto, abbiamo per anni preparato i famosi cervelli in fuga, insomma, come dire, un livello culturale e scientifico molto alto. E questo noi lo dobbiamo all'università pubblica, non certo all'università privata. Mi pare che dal punto di vista politico sia un valore da difendere, ma credo anche che dal basso, anche noi che siamo gli ultimi della fila, dobbiamo investire in questo e sperare che la situazione migliori, perché il sistema pubblico italiano va assolutamente difeso. Questa,
ecco,
è la risposta.
Vedi, per esempio, appunto, si parla di
cervelli. Ne potrei andare anche io, cioè, certo. Tutti i giorni arrivano proposte di postdoc in Canada, in Brasile, cioè alla fine uno fa 50 domande, vi giuro, mi arrivano via mail 50, ci sono le mailing list, ovviamente stiamo nelle reti, ogni giorno esce un postdoc dall'estero,
certo,
quindi
poi uno deve fare,
ne provi 100, alla fine uno ce la fai ad andartene fuori. Io sto provando, ve lo dico onestamente, sto provando a rimanere qui per le ragioni che vi ho detto.
E questo sicuramente denota una grande coscienza sociale e politica, però vedi, appunto, parlando di questo problema dei cervelli in fuga e del desiderio di voler restare, perché è giusto poter avere la scelta di rimanere nel proprio paese e di arricchirlo, visto e considerato che quello che forse molti non pensano, che se l'università, appunto,
rimanere qui naturalmente con contatti forti all'estero. Io ho lavorato in Inghilterra per 5 mesi, ho studiato a Parigi per quasi un anno, insomma.
Sì, no, certo, questo è essenziale.
Rimanere qui non vuol dire guardare solo a Perugia.
Certo, no. Rimanere qui intendevo nel senso, ovviamente diamo per scontato che si capisca che il cittadino di oggi non è solo cittadino, certo, della città in cui risiede, ma è necessario sapere di essere cittadini del mondo, anche perché viviamo in un mondo globalizzato, per cui lo libero scambio di mercati, eccetera, eccetera, non mi ci perdo, ci permette, ci obbliga comunque ad accrescere la nostra conoscenza. Guardiamo il lato positivo in questo. Però al di là di questo, un ragazzo che si forma in Italia, che quindi fa tutto il suo percorso accademico in Italia, come te, arriva con 2 lauree, dottorato, eccetera, ovviamente lo Stato italiano, i cittadini italiani dovrebbero considerare che il momento in cui va via è,
esatto,
una grande perdita.
Credo di sì.
Perché è un investimento a perdere. Fondamentalmente vi hanno preparato per arricchire un altro governo. Però il tuo desiderio di restare, con quali strumenti puoi cambiare? O pensi che insieme potrete cambiare quello che attualmente vi rende così vulnerabili?
Dovrei essere... Allora, diciamo, qui ci sono 2 ordini di risposte. Quella onesta è: probabilmente dovremmo incrociare le braccia e attivare un processo di disobbedienza civile, per cui tutti i precari dell'università si fermano,
paralizzando,
dopo, credo, no, come sì, giustamente sì, dicevano
anch'io,
Elsa Caruso e Andrea
Caputo, io concordo,
dopo 2 mesi l'università italiana è bloccata, è alla paralisi. Dopodiché nel quotidiano invece ci si comporta diversamente, cioè vi faccio un esempio che è mio ma è di molti miei colleghi. Io dopo la fine del dottorato di ricerca sono stato 2 anni senza stipendio, andando tutte le mattine dalle 8 alle 13.30 e dalle 15 alle 8 e mezzo di sera in dipartimento a lavorare, perché chi sta dentro i dipartimenti, se ha senso del pubblico, come credo quasi tutti quelli che stanno nell'università italiana hanno, si rende conto che la struttura sta crollando. Cioè, negli ultimi 10 anni le politiche nazionali stanno svuotando l'università proprio fino all'ultima goccia di sangue, per cui il senso del dovere ti porta a dire: se io sto qui e lavoro, forse la struttura può rimanere salda. E probabilmente la speranza qual è? Quale dicevi tu? La speranza è che arrivi, però siamo ormai sul livello dell'utopia, un governo illuminato.
Mi sa che dobbiamo aspettare parecchio.
Esatto, e siamo sul livello dell'utopia, o perlomeno, caso, un ministro o un sottosegretario di buon livello, magari colleghi che hanno fiducia nell'università pubblica, e danno un po' di respiro, perché guardate, siamo veramente vicini alla paralisi del sistema.
Beh, io non mi stupirei se andasse a finire esattamente come è finito in Grecia. Alla fine le dinamiche, la situazione è critica. Purtroppo non abbiamo delle persone in politica che hanno una vista abbastanza lunga. Abbiamo solo persone che fingono di essere brillanti.
No,
la
diciamo
mia citazione mi lascia,
no, diciamo,
immaginare
che
di
bisogna ammettere che le finanziarie degli ultimi 10 anni hanno utilizzato la scuola pubblica e l'università pubblica come bacino d'attingimento per cercare, perché grosse risoluzioni non se ne sono viste purtroppo, però bacino di attingimento di fondi da spalmare in altri settori,
certo,
che venivano ritenuti più,
certo,
quindi o, come dire, c'è un cambio di passo oppure la situazione è drammatica.
Io vorrei dire una cosa, che credo che, ecco, Daniele sia molto coraggioso a essere forse uno dei pochi a dire di voler restare, perché anche con il nostro ascoltatore ci ha scritto Daniele, fidati, vai via prima che puoi.
Me lo dicono molti.
Penso che sia la maggior insomma, l'opinione più diffusa, quella di voler scappare, voler andare via, quindi...
Ma non è scappare, io non direi scappare, perché i colleghi che se ne vanno sono colleghi che se ne vanno a malincuore nella maggior parte dei casi. Sono colleghi che se ne vanno per cercare, come dire, la soluzione a momenti di disagio, ad un lavoro precario, alla mancanza di fondi. Cioè, chi se ne va spesso se ne va con la tristezza nel cuore per quello che dicevo io, cioè lo Stato che investe su di te 30 anni poi dovrebbe utilizzarti come risorsa di sviluppo, di potenziamento. In realtà andarsene non è mai una cosa allegra. Quindi chi se ne va non scappa, cioè chi se ne va perché qui non trova strade, cioè non è chi se ne va non se ne va perché è un codardo, cioè se ne va perché il sistema ti impone di andartene, quindi non è una fuga allegra.
Con
almeno
la speranza di tornare.
Esatto, nella maggior parte dei casi che conosco io la speranza è che tra un anno, due anni il sistema riparta e posso tornare. E io nel frattempo, che ne so, almeno finché potrò, sto provando a sperare da qui. Finché potrò, ma ripeto, stare qui vuol dire stare due anni senza stipendio, prendere una borsa da sei mesi, puoi stare un anno senza stipendio.
Certo, non sapere cosa accadrà di te nel momento in cui ti scade l'assegno, oppure venire scartato, pensare di non aver futuro e poi di colpo sei in vacanza e ti arriva il messaggio: guarda che c'è stato uno slittamento perché qualcuno ha rinunciato, e tu di colpo sei di nuovo beneficiario.
Finalmente il PRIN su cui avevamo lavorato tanto l'abbiamo vinto e parte sei mesi di lavoro per te. Però, come dire, la situazione è assolutamente complessa.
Sì, nel senso che a parte questo momento un po' di show della disperazione del ricercatore, però fondamentalmente il fulcro, la centralità del discorso è appunto che la serenità e il futuro del nostro Stato e del nostro benessere passa attraverso i capricci di un DDL fatto molto probabilmente con poca coscienza. Quindi la santa, beata ignoranza...
No, ma soprattutto, guarda, c'è un problema semplice, che tu puoi fare tutte le riforme del mondo, ma se ogni riforma che tu fai tagli, cioè, come dire, non è una riforma, è un taglio.
Certo.
Cioè, il problema vero è purtroppo ruota intorno, anzi, ce ne sono molti altri, sono emersi dai discorsi che abbiamo fatto, ma il problema reale è che lo Stato italiano deve tornare ad investire sull'università pubblica, perché questa cosa è prioritaria, sembra, no? L'uovo di Colombo. In realtà il problema maggiore è questo, la scarsità di risorse.
Io credo che ci sia poco interesse al momento e molta cecità su quasi tutti gli ambienti dell'economia e degli equilibri economici.
Ah, vorrei spiegare una cosa: un precario dell'università, ma anche un ricercatore confermato, guadagna poco più di 1.000 euro al mese. Parliamo di questo, signor. Cioè, perché spesso, no, fuori sembra che chi sta all'università, cioè un ricercatore guadagna poco più di 1.000 euro al mese.
Certo, sono
Stiamo
stipendi
contenuti,
questo è sicuro. E comunque non è certo facile in ogni caso fare ricerca, vuol dire tanto tanto lavoro. Allora, ascoltiamoci cosa ci hanno detto ancora oggi al 110 la nostra Enza Caruso e il nostro Andrea Capotorti,
intervistati dalla grandissima Paola Faraca, che si è sobbarcata un lavoro di ricerca appunto e di reperimento di fonti dirette per realizzare questa puntata. Io le farei un grandissimo applauso.
No, l'unico danno era la notte insonne, niente di che.
Sentiamo cosa ci hanno detto.
Come mi dicevi prima, per esempio nel tuo caso tu sei un ricercatore a tempo indeterminato e questa riforma è andata invece a toccare, a mettere in difficoltà i ricercatori, i giovani ricercatori, per cui ha creato anche una specie di antagonismo, diciamo, di lotta interna.
Sì, perché appunto avendo eliminato quella figura che era d'ingresso come la mia e come quella di Enza, di ricercatore a tempo indeterminato, adesso per il secondo gradino, che è il professore associato, tra un po' di tempo andremo a concorrere sia noi vecchi ricercatori che i nuovi, che sono solo a tempo determinato, appunto i famosi precari, che sono tenuti appesi all'amo per 11-12 anni andando avanti con contratti a termine, contrattini cui cambiano nome,
ma RTD di tipo A, di tipo B,
no? E cose varie.
Solo quando arriveranno a livello B, no, potranno,
con scarsissime risorse, quindi con un posto ogni 100 pretendenti, e qui poi appunto andranno a concorrere persone che ormai con esperienze consolidate e persone con precariato consolidato, che è la cosa peggiore che ci possa essere.
Quindi in realtà tutto quello che si è detto, l'ex ministro Gelmini diceva che era affinché il precariato nelle università venisse diminuito, visto e considerato che la situazione italiana in realtà non permette ad un ex ricercatore o comunque a un dottorato di trovare un luogo di lavoro esterno all'università, perché non riconosciuto, non ha fatto altro che incrementare la fuga di cervelli e la disoccupazione.
Sì, esattamente.
Universitaria,
ovviamente, aumentando ancora quel calderone già di disoccupati, diciamo.
Sì, esatto, invece di semplificare e fare come in tutti le nazioni civili, che c'è un brevissimo tempo di, chiamiamolo prova, chiamiamolo di formazione post-dottorato, in cui se una persona vede, capisce che lavorare all'università fa per lui e viene valutato in grado di proseguire, poi ha un futuro sicuro, basta appunto che faccia il proprio dovere. Qui vengono tenuti sulla lama del rasoio per decine di anni e soltanto, non sono i più bravi che sopravvivono, i più bravi se ne vanno appunto, sono quelli forse meno capaci che però hanno solo la resistenza a questo, ormai hanno trovato gli anticorpi a questo sistema che restano.
E rieccoci.
Si accendono discussioni, quindi questo tema vuol dire che, diciamo, fa emozionare un po' tutti quanti. Infatti, mentre voi non ci ascoltavate a microfoni spenti, qua si è accesa una mega discussione sul perché partire, sul come partire. Nella mia piccola opinione da individuo che bene o male il suo culo l'ha appoggiato un po' qua, un po' là per l'Europa e qualche volta fuori dall'Europa, diciamo che penso che sia necessario ed essenziale che uno Stato garantisca ad ogni cittadino, esattamente come una madre di famiglia o un padre di famiglia, la possibilità di scegliere.
Esatto.
Questo vuol dire che
senza
se io,
condizionamenti esterni.
Esatto, che io non devo essere costretto ad andare all'estero per garantirmi la pagnotta, ma io devo avere la scelta di dire: voglio fare un'esperienza all'estero, o voglio trasferirmi all'estero perché mi sta stretto il mio paese, ma non certo perché il mio paese non mi offre la possibilità di vivere dignitosamente e non di sopravvivere. E questo è essenziale. Poi purtroppo i lanci negativi di chi ti dice vai via prima che puoi, mi dispiace, restiamo e lottiamo, e questo è più importante, se no diventerà un paese di vecchi.
No, certo.
E già ne abbiamo troppi al governo di vecchi.
Ma magari a partenza con la prospettiva del ritorno, come si diceva prima, anche come arricchimento di...
Ma questo
è diverso, questo è una scelta.
Questa è, esatto, questa è una propensione che tutte le università dovrebbero assolutamente sviluppare, è il famoso processo di internazionalizzazione, su cui molto, come dire, molta energia si è spesa anche nei mesi passati durante la campagna elettorale. E devo dire che questo dovrebbe essere alla base delle scelte di governance di tutti gli atenei, cioè i ricercatori debbono necessariamente fare esperienze internazionali.
Sì.
Per cui è impensabile che oggi una persona si forma, lavora ed ha esperienze solamente all'interno di un ateneo, come dire, o di una nazione. Quindi i contatti devono essere costanti con l'estero. E ci sono tutte le forme possibili, al di là dei famosi progetti Erasmus, che
certo,
riguardano anche i docenti.
Progetti Leonardo, ce ne sono davvero.
Ci sono
sbagliati.
Le convenzioni, ci sono, come dire, paesi che oggi hanno anche più risorse di noi, che sono interessati a collaborare con noi. Dicevo prima, noi per esempio collaboriamo con diverse università cinesi, con esiti positivi.
Anche con
Col Brasile, come dipartimento abbiamo collaborato per anni con la Romania.
Ti faccio l'esempio, per esempio a Bruxelles
abbiamo avuto un dottorato internazionale con Bruxelles, con Bucarest e con Parigi, che è quello che ho fatto io, tra l'altro. Quindi la mobilità è alla base, sicuramente.
È essenziale.
Questo però non vuol dire che devo andarmene per forza.
Certo, perché non hai un'opportunità per poter restare. No, sicuramente questo è vero. Come diceva Paola, esistono sicuramente tante motivazioni per poter partire.
Tutte se positive, alla base, si spera.
Sì, no, se per alla base, ecco, l'unica negativa è che se effettivamente la scelta di spostarsi all'estero è legata esclusivamente a una necessità primaria, fatto di poter sopravvivere, di potersi fare una famiglia, insomma.
Certo, quello vuol dire che il nostro Stato ha fallito.
È un fallimento.
Che non è stato capace di far crescere i suoi figli in modo sano, perché ci ha resi menomati, ci ha dato tutta la cultura del mondo e poi ci ha costretti ad andare via con un piede sì e l'altro saltellando.
E magari anche con una pedata sul sedere.
Esatto. È famosa, prenditela in quel posto, insomma. Va bene, cambiamo discorso e andiamo a quello che tanto ama la nostra Rossella, sulla riforma della nostra cara, amata e odiata Gelmini.
Esatto, allora io, approfittando del fatto che abbiamo un esperto tra noi, vorrei cercare di capire un po' meglio la questione della trasformazione da facoltà in dipartimenti. Ora, sappiamo tutti che comunque la legge prevede l'abolizione delle facoltà, le ha previste di fatto. Tra l'altro Perugia credo che sia una delle ultime facoltà atenei in Italia che è passato da una struttura in facoltà a una struttura in dipartimenti. Dipartimenti che dovrebbero avere appunto delle competenze relative all'organizzazione didattica, dovrebbero avere funzioni legate appunto allo svolgimento delle attività didattiche e quelle formative. E dovrebbero comprendere almeno 35 professori e ricercatori, 40 nelle università con più di 1000 professori e ricercatori, sto leggendo alcuni tratti.
Come il nostro caso.
Esatto, e il problema che mi si pone è, ma di fronte a conglomerati così grandi, no? Perché comunque non sopravvivono tutte le facoltà, vengono accorpate all'interno dei dipartimenti. Ecco, non si rischia di creare un sistema piuttosto disomogeneo?
Ma dunque, io ovviamente non sono.
E tra l'altro, ti faccio una seconda domanda dentro questa cosa. Organizzativamente è funzionale? Cioè, effettivamente il passaggio da facoltà a dipartimenti comporta un minor spreco di risorse oppure no?
Io credo che, come Woody Allen che diceva, abbiamo toccato il fondo del barile, ma si può sempre scavare. Qual è il problema? Secondo io, poi non sono un tecnico, perché questo è un problema normativo, io ve lo dico sulla mia pelle, su quello che vedo, soprattutto sui colleghi degli altri atenei, perché da noi i dipartimenti hanno esattamente 25 giorni, cioè oggi che giorno è?
Oggi è il 28.
Esatto, hanno 28 giorni i dipartimenti, siamo l'ultimo ateneo italiano, abbiamo dei primati eccezionali. Però il tentativo della legge era quello di organizzare i maxi dipartimenti all'americana. Cioè, il problema che voleva risolvere la legge, ma che secondo me non risolve, cioè, era quello di accorpare all'interno dei dipartimenti le competenze di ricerca, di reperimento, gestione dei fondi con le competenze sulla didattica. Perché fino ad oggi i dipartimenti erano strutture di gestione delle ricerche, dei finanziamenti, eccetera, e le facoltà si occupavano esclusivamente dell'organizzazione, corsi di laurea, eccetera. Ora, di fatto, i nuovi dipartimenti dovrebbero assorbire entrambe le competenze. Quello che mi sembra sia accaduto è che dal punto di vista del risparmio delle risorse non so quanto obiettivamente inciderà, perché di fatto non c'è stata una grossa riduzione né dei corsi né dei dipartimenti, cioè praticamente ci si è riorganizzati spostando un po' di forze di qua, un po' di forze di là, ma dal punto di vista quantitativo, più o meno, almeno quello che mi sembra di vedere in giro per l'Italia, grossi tagli non ci sono stati. Perché già eravamo già stati falcidiati negli ultimi anni.
No, la cosa che non.
Probabilmente, non mi se funzionassero, devo dire, se funzionassero, probabilmente tu elimini un centro. I più maliziosi direbbero che elimini anche un centro di gestione del potere, perché il dipartimento era un centro di potere e la facoltà era un altro centro di potere. Quindi accorpando le competenze, in realtà se il meccanismo funzionasse probabilmente sarebbe tutto più snello, perché
però vengono accorpate competenze, comunque sono talvolta anche abbastanza distanti da un punto di vista proprio scientifico.
Questo è il vero
dramma. Per questo la legge prevede la possibilità di creare altre strutture di raccordo. E allora,
che sono
a questo
le
punto,
scuole. Il problema qual è? Il problema è quello che dici tu, cioè i nuovi dipartimenti spesso, non dico a Perugia, ma in giro per, non solo a Perugia ma anche in altre, sono stati delle fusioni a freddo di settori disciplinari che per varie ragioni si sono trovati a condividere un progetto, secondo me nella maggior parte dei casi non scientifico, ma un progetto di gestione delle risorse e del potere. Torniamo al punto di prima, cioè perché io mi unisco con quel settore o con quei colleghi piuttosto che con altri? Perché alla base c'è un progetto scientifico o perché alla base dobbiamo trovare un modo per gestire politicamente la nostra inferiorità o la nostra superiorità,
ecco,
i nostri fondi? E io credo che in molti casi sia andata così.
Tra l'altro, a questo proposito, mi pare che nel testo di legge non ci siano dei criteri che effettivamente definiscono i principi in base ai quali si devono realizzare questi accorpamenti.
No, ci sono sui corsi di laurea, per cui i corsi di laurea, per creare o per fondere un corso di laurea, tu devi fare alcuni passaggi, intanto all'interno degli atenei, nei nuclei di valutazione, e poi la proposta della formazione di corso di laurea va al CUN a livello nazionale. E in quel caso, se il corso di laurea è proprio fuori dal mondo, che ne so, matematica e antropologia, dici perché state facendo un corso di matematica e antropologia che non ha nessun valore dal punto di vista scientifico? Allora in quel caso può essere bloccato. Sui dipartimenti credo che ci sia molta molta più elasticità, o meglio non credo ci siano.
Certo, anche se ti dico che all'università dove una mia amica andava a Cosenza è accaduto proprio l'assurdo. Lei si era iscritta a scienze della nutrizione, è avvenuto l'accorpamento e si è trovata a studiare scienze dell'ambiente. Quindi è una cosa che lei inizialmente è rimasta scioccata, poi le è piaciuta la materia, ma non era ciò che aveva scelto.
Tra l'altro,
non era,
capita
rinuando
molto spesso questo.
Ancora una volta va a detrimento, se permettete, comunque della didattica, nel senso, se io sono uno studente e quando magari mi iscrivo all'interno di un determinato ateneo piuttosto che di un altro è perché ho l'opportunità effettivamente di valutare il curriculum che mi viene presentato, che è quello che poi alla fine mi attira. Io scelgo le materie che poi seguirò,
esatto,
nel corso della mia formazione. Il primo anno tot, il secondo anno tot, il terzo anno tot, e cioè trovare delle materie che comunque, per quanto interessanti, per quanto bellissime, poco c'entrano con il profilo che tu ti vuoi costruire, cioè,
sei forzata ad avere materie che non volevi.
Questo,
per esempio,
è...
oggi, scusami se ti interrompo, parlando sempre fuori onda con Andrea Capotorti, lui mi diceva, mi ha chiesto in cosa mi ero laureata ed ho detto in lingua e letteratura straniera, e mi ha detto guarda, la peggior devastazione l'hanno fatto proprio a lingua e letteratura straniera, perché se prima eri libera di scegliere, me lo ricordo bene, fino a una terza lingua, anche una quarta in alcuni casi, adesso invece dovevi fare degli accorpamenti per cui dovevi avere o inglese e francese, oppure avevi l'opzione B, francese e spagnolo, l'opzione, insomma, avevi, loro decidevano che tipo di lingue dovevi fare. Dimmi se sbaglio, Sabrina.
No, verissimo, anzi hanno tagliato le lingue che erano 5-6, si poteva scegliere, lasciando soltanto neanche le più importanti, tra virgolette, quindi il portoghese è rimasto lì, ma non c'è più spagnolo, non c'è più
io
cinese.
Ovviamente su questo bisognerebbe vedere bene gli ordinamenti. È chiaro che con i tagli cosa succede? Principio generale. Se hai a disposizione 100 e con 100 riesci a mantenere 10 corsi di inglese, 10 corsi di tedesco, 10 corsi di francese, 2 di russo, 1 di cinese e 1 di arabo. Se le risorse a un certo punto diventano 50, tu dici vabbè, taglierete un po' di corsi, un po' di, come dire, di insegnamenti o di contratti nelle materie in cui ne hanno di più. Questo dovrebbe accadere. In realtà, se abbiamo insieme ben ascoltato quello che hanno detto anche i colleghi Capotorti e Caruso, di solito le università italiane accade il contrario, cioè chi ha più potere, cioè chi ha più teste all'interno degli organismi è in grado di garantirsi una sopravvivenza maggiore. Per cui torniamo al mio esempio, se inglese, tedesco e ho detto prima non mi ricordo cosa,
francese
e spagnolo hanno 10 teste che votano negli organismi e cinese e russo ne hanno una sola o arabo ne hanno una sola, ovviamente sono in una condizione di potere inferiore rispetto a chi ha più teste, e quindi c'è una grossa percentuale di possibilità che chi ha meno potere viene tagliato.
O peggio ancora, se quella unica è più...
Questo non vale solo per i colleghi di lingue, ma vale ovviamente in tutti gli ambiti.
Beh, ancora una volta mostriamo come i giochi di potere, gli interessi personali vanno assolutamente, remano contro a quello che sarebbe una vista un po' più acuta, visto e considerato che la Cina è la nuova potenza mondiale a livello economico, quindi forse ci sarebbe più bisogno di diventare un'università eccelsa sul cinese piuttosto che avere inglese e francese, che sono offerte formative che ti danno un po' tutti quanti.
Sì, ovviamente non conosco bene le dinamiche specifiche dell'Ateneo di Perugia, ma insomma il discorso generale è un po' questo. Bisognerebbe probabilmente riportare al centro della scena le necessità dello studente. In parte questo si fa, devo dire che in un momento di scarsità economiche, di difficoltà come stiamo incontrando in Italia, a volte probabilmente l'utente principale, cioè che dovrebbe stare al centro dell'ateneo, della istruzione universitaria, che è lo studente, viene messo in secondo piano rispetto alla sopravvivenza dei settori. Questo
certo.
È uno spettacolo a cui assistiamo tutti i giorni.
Sì, perfetto, sì, sì, sì. A questo punto rallegriamoci con una canzone scelta sempre come quella di prima dal nostro Daniele.
Sì, io lancerei Bruce Springsteen, Land of Hope.
Oh yeah!
and serves his train, carries losers and wears his train, carries whores and gamblers his train, carries lost souls. I said this train carries broken hearted, this train, thieves and sweet souls departed, this train carries fools and kings on this train.
Dipinti d'autore, ovvero precari creativi.
Na, 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 na.
Cattiva, cattiva, cattiva. Siamo in chiusura, ovviamente non abbiamo rispettato neanche un centesimo della nostra scaletta.
Ma non importa, perché in diretta funziona sempre così, che noi ci lasciamo prendere dai suggerimenti, dagli spunti molto importanti che ci forniscono i nostri ospiti. E anzi, in chiusura direi di ringraziare i tantissimi ragazzi e ragazze che hanno interagito sui social con Sabrina, la nostra social
certo.
media promoter.
È importante il confronto, quindi ovviamente non dobbiamo per forza pensarlo a tutti nello stesso modo, per cui se avete opinioni diverse fatevi sotto e dite la vostra.
No,
insomma.
Infatti purtroppo ragazzi ci dispiace, per questa puntata non leggeremo in diretta tutti i vostri interventi, perché purtroppo siamo veramente a corto di tempo e dobbiamo ancora affrontare alcune parti appunto della modifica
dobbiamo della finire di sezionare il nostro Daniele con la modifica col DDL Gelmini, oramai è un bisturi. Oh. Tagliamo zazza da tutte le parti, ti lasceremo l'unico organo vitale importante, il resto non ti preoccupare.
A ciascuno insomma può interpretare qual è l'organo più importante. Dipende.
A ciascuno il suo, per un ricercatore
per
spero che
dita,
sia la testa e si ferma col cervello, non scendiamo in volgarismi stupidi.
Allora no, Daniele, visto che sei qua, sicuramente ci potrà illuminare per quanto riguarda la modifica del ruolo degli organi direttivi. Allora, la legge impone all'università di modificare gli statuti in modo che sostanzialmente viene previsto un rafforzamento dei poteri del rettore, che viene eletto questa volta per 6 anni, però per un mandato che non è ripetibile. Che il rettore può essere anche un professore ordinario di alta sede. Inoltre c'è in un certo qual senso una riduzione dei poteri del senato accademico, i cui pareri e le proposte possono essere disattesi dal consiglio di amministrazione. Tu ovviamente se sbaglio intervieni. Parallelamente a cosa, cosa corrisponde l'affievolimento dei poteri del senato accademico? Corrisponde un rafforzamento dei poteri del consiglio di amministrazione, che resta in carica per un quadriennio. Ora, chi è che poi materialmente farà parte del consiglio di amministrazione? Come vengono selezionati i soggetti che saranno all'interno di questo organo, che diventerà l'organo preponderante all'interno dell'Ateneo? Prima di tutto, secondo te il fatto di svuotare il senato accademico, tra l'altro, dei suoi poteri è una cosa che effettivamente può essere positiva, nel senso che può produrre un minor spreco di tempo, di risorse, oppure l'ennesimo inghippo?
Dunque, in linea di massima questa, come sempre, non c'è una risposta univoca. Dipende da chi è il senato accademico e dipende da chi è il rettore, naturalmente. Cioè, se tu hai un rettore particolarmente illuminato, con grandi slanci e particolarmente brillante, probabilmente avere potere d'azione gli lascia le mani libere. Io in linea di massima diffido sempre dalla riduzione della complessità.
Sì. Sei per i pesi e contrappesi, diciamo.
Pesi e contrappesi, se funzionano bene. Io ho paura, per esempio, di tutto quello che è riduzione della rappresentanza democratica. questo per me vale anche a livello nazionale. Non credo che la soluzione ai nostri problemi sia la riduzione della rappresentanza democratica. Il problema è ridurre casomai il peso della burocrazia, ma qui apriremo un capitolo molto ampio. Per quanto riguarda lo specifico di cui stiamo parlando, il problema mi pare che sia quello, o almeno il cruccio della riforma Gelmini, è una storia che parte da lontano, e cioè costruire una sorta di organo che stia addirittura sopra la rappresentanza democratica dei docenti e degli strutturati dell'Ateneo, per costruire degli organi di governo come dire superiori, rappresentati dal Consiglio di Amministrazione, che è a sua volta un organo molto vicino al Rettore. Nel caso specifico nostro, io concordo in pieno con quanto hanno detto Enza Carusa e Andrea Capotorti, cioè questo sistema è chiaro, dà al questo sistema che è previsto per l'Università di Perugia, dà al Rettore un grosso potere. Perché? Perché si selezionano per le 5 aree 2 candidature, cioè lo statuto prevede che ci debbano essere almeno un numero doppio di candidati rispetto a quelli che servono. Quindi ogni area candiderà 2 persone. Che vuol dire? Vuol dire in pratica che, cioè, i candidati si candidano da soli, presentano la propria candidatura, dopodiché una sottocommissione del Senato sceglie.
Certo.
Questo vuol dire in pratica che, come dire, qualcuno, in base a una serie di sondaggi, di aree di opinione, di poteri interni, decide di candidarsi. In teoria, se nessun altro si candida, come dire, la selezione va a vuoto. In pratica io credo che potrebbe succedere questo, cioè Rossella decide di candidarsi, nessun altro nella sua area si candida, Rossella trova il compagno di stanza, cioè dice al compagno di stanza: fai una candidatura fasulla,
certo,
perché vado avanti io.
Ah,
questo
certo.
È il, quindi quel punto della doppia candidatura mi sembra abbastanza di lana caprina. Il problema è appunto come si selezioneranno queste persone, come il Senato selezionerà i rappresentanti.
Ecco.
È chiaro, è tutta questione di equilibri e di forze. Tenete conto che all'interno degli Atenei, in parte in quello di Perugia, lo conosco bene il sistema elettivo, cioè chi perde per un voto le elezioni elettorali perde tutto praticamente. E quindi le rappresentanze sono estremamente vicine alla governance e al rettore. Il consiglio di amministrazione sarà eletto da un senato che è molto vicino al rettore, eletto, scelto, perché rispetto alle candidature,
ecco,
la sottocommissione,
ecco,
sceglie in base a, si dice nello statuto, c'è scritto che il candidato deve aver avuto esperienza di direzioni di organi universitari o non universitari, deve avere una certa carriera, ma insomma poi è la sottocommissione del senato che sceglie chi dei due di quell'area sarà il consigliere d'amministrazione. Questi sono quei 5.
Quindi
poi
fondamentalmente la nuova riforma non ha fatto altro che creare nuovi squilibri.
Questo non credo dipenda soltanto dalla riforma, ma dalle scelte interne degli Atenei, cioè questo sistema di reclutamento fa parte dello statuto e del regolamento d'Ateneo. Non credo che in tutti gli Atenei italiani sia stato questo il sistema. E dopodiché c'è da dire che oltre a questi 5 che rappresentano le aree, il rettore può nominare altre 2 persone, credo. E quindi insomma, di fatto, se vuole, il rettore insieme al senato ha la forza di scegliere un consiglio molto vicino a sé.
Allora,
può essere un rischio.
Prima ascoltiamo l'ultima clip, che è quello che pensano Enza Caruso e il nostro Andrea Capotorti sulla situazione attuale, e poi chiederemo a te, in chiusura, sforando e facendo incazzare il nostro caro signor
Vitek, che viene subito dopo di noi,
come vedi il futuro? Pensaci, perché hai tutto il tempo che vuoi. Se la pensi alla Woody Allen, sono cazzi.
Però la situazione si è appunto peggiorata, perché le risorse sono sempre meno, tutto il sistema è stato mantenuto paralizzato, con solo per le uscite per i pensionamenti, nessuna entrata nuova, quindi il sistema si è invecchiato con queste risorse sempre minori, come diceva Enza, e questo innesco di competizione, ma competizione nel senso cattivo del termine, che non è concorrenza positiva, stimolo a far meglio, ma a trovare gli escamotage per sopravvivere, così appunto si stanno tarpando completamente le ali a quello che è un pensiero critico, a quello che è un pensiero libero, a quello che possono essere nuove idee, nuove prospettive. Si sta solo clonando, e sempre più in modo ridotto, quelli che erano solo i filoni principali e consolidati e con conoscenze e appoggi forti. Tutto ciò che va fuori dai binari predeterminati oramai non ha più spazio,
ovvero la ricerca di base.
Ed eccoci in super chiusura. Prima di tutto, Daniele, ti voglio ringraziare per essere stato con noi, per aver impiegato il tuo tempo, che noi sappiamo vale tanto, cosa che forse queste istituzioni non si rendono conto. No, per noi vale, per te anche, dovrebbero rendersene conto un po' tutti dell'importanza della ricerca, di quanto è importante investire e soprattutto credere nel potenziale che un paese può avere attraverso la ricerca e le scoperte scientifiche. Allora, una tua speranza per il futuro, più che come vedi il futuro, perché come lo vedi penso che non sia un colore molto rosa, però diciamo una tua speranza, una speranza per te, una speranza che vuoi lanciare magari a chi come te ogni giorno, come dicono gli inglesi, is struggling, sta soffrendo.
Diamo un'iniezione di fiducia dai nostri ascoltatori. Ah,
assolutamente, come lo vedo, sicuramente non come diciamo prima, non come Woody Allen, toccato il fondo si può anche scavare, ma molto di più come Bruce Springsteen, Land of Open Dreams, sicuramente l'ho selezionata per questo. La speranza è che si valorizzi la grande esperienza dell'università pubblica in Italia, che ha insomma molti secoli di vita, e che oltre agli investimenti l'università torni a essere il centro propulsore dello sviluppo in Italia, ma anche un grande conglomerato di fiducia sociale. Cioè l'università ha bisogno non soltanto di soldi, ma di fiducia da parte della popolazione. L'università questo pubblica è una cosa seria, ecco. Concluderei così.
E allora ragazzi, forza, perché se c'è una fetta d'Italia che purtroppo al potere non crede in voi, c'è un'altra grossa, enorme, che ha le braccia muscolose, che crede in voi e vi dà forza e vi spinge a continuare a lottare.
Sì, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Vi ricordiamo che Lavoro Cerca si continuerà a lavorare, a scavare intorno a temi di attualità, con la nostra ovviamente inviata sul campo Paola Pablita, che farà sicuramente un lavoro molto molto preciso per quanto riguarda la ricerca delle fonti di dirette. Speriamo di portare qualche altro ospite direttamente con noi. La prossima puntata parleremo di?
Parleremo di qualcosa che ovviamente fa scuotere molto gli animi, ovvero sicurezza sul mondo del lavoro.
Bene ragazzi, noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ringraziamo Sabrina e social che ci ha dato una grandissima mano, a tutti i nostri ascoltatori, di nuovo Daniele Parbuono, e niente, vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
Bacio bacio.
Grazie.
Benvenuti a AAA Lavoro Cercasi, programma di informazione sul mondo del lavoro.